abbiamo passato in rassegna il testo non sempre in maniera capillare, ma tentando di individuare delle linee di ordine teologico che valgono come indicazioni strutturali per quanto riguarda la grande catechesi che l'Evangelista Luca ha elaborato a nostro vantaggio. Il Vangelo secondo Luca, gli Atti degli Apostoli. Ed ecco, non è certo il caso di ritornare indietro, dobbiamo dare uno sguardo alle pagine che seguono, dal capitolo 15, versetto 36, pagine che seguono rispetto al cammino che abbiamo compiuto, e più esattamente dovremmo sfogliare le pagine che da qui, dove adesso ci troviamo, ci dovrebbero condurre fino al capitolo 18, versetto 22, e pagine che sono relative al secondo grande viaggio missionario di Paolo. Dico secondo perché ce n'è stato uno prima e ne parlavamo a suo tempo. Sappiamo che ormai la figura di Paolo è dominante sulla scena della narrazione, abbiamo potuto mettere a fuoco passaggi fondamentali di un cammino di crescita della evangelizzazione a partire dal primo nucleo di discepoli a Gerusalemme, e il riferimento a Gerusalemme rimane indelebile, ma è poi vero che la crescita dell'evangelizzazione comporta degli sviluppi sempre molto originali, tant'è vero che giunti qui dove adesso ci troviamo ci siamo resi conto del fatto che, senza trascurare per nulla il valore di Gerusalemme in quanto la sede della Chiesa Madre, che rimane tale sempre fino ad oggi, il centro da cui prendono avvio i viaggi missionari di Paolo è Antiochia. È già un affaccio sul mondo dei pagani, è un confine che allude a nuove capacità di conversazione culturale, di apertura a contatti con mondi diversi e sempre più remoti. Antiochia. E su questo abbiamo già avuto modo di riflettere. Tutta la prima parte della narrazione è dominata dalla figura di Pietro, ne abbiamo parlato ampiamente, rimane sullo sfondo quel passaggio dotato di una potenza di rilancio della novità evangelica di straordinaria efficacia, che è consistito nel primo martirio, il caso di Stefano, e la figura di Stefano rimane sullo sfondo, e questo sarà da verificare poi proseguendo ancora nel nostro lavoro di lettura. E Pietro, ed è Pietro peraltro il primo evangelizzatore di un pagano, come sappiamo, ma Pietro è la figura caratterizzata, tenendo conto della capacità narrativa di Luca evangelista, la sua plastica narrazione descrittiva, scenografica, iconografica, Pietro apre le porte, e abbiamo letto i testi in cui questo gesto di aprire la porta fa di lui l'evangelizzatore per antonomasia, in una prospettiva che è rivolta verso il mondo ed è sempre ricondotta alla necessità di quella evangelizzazione che è orientata alla stessa Chiesa, che mentre è impegnata nel servizio dell'Evangelo è sempre bisognosa di essere evangelizzata e rievangelizzata. Fatto sta che è comparsa la figura di Saulo, che ormai si chiama Paolo, sulla scena, e abbiamo preso coscienza della originalità del personaggio e di come assume nella serie di vicende che l'Evangelista Luca ci descrive, una funzione imprescindibile di apertura su orizzonti missionari sempre più remoti. Ma è anche vero che, sempre tenendo conto di quella capacità di raccontare che allo stesso tempo capacità di dipingere, di descrivere, di focalizzare delle situazioni che sono immediatamente in grado di colpire la nostra attenzione di lettori come delle immagini, se è vero che Pietro apre le porte ed è sempre orientato in questa direzione, è vero allo stesso tempo che paradossalmente Paolo è il personaggio che ha a che fare con delle porte che si chiudono alle sue spalle, porte che si chiudono e che hanno comunque l'efficacia di una spinta, di una sollecitazione, di un rilancio che lì per lì sembra costringere il personaggio ad affrontare l'ignoto e in condizioni particolarmente impervie. Alle sue spalle le porte si chiudono e questo diventa il motivo per cui l'impulso prodotto dall'Evangelo assume singolari capacità creative. E questo già abbiamo notato precedentemente e adesso. Il secondo grande viaggio missionario di Paolo, da 15-36 fino a 18-22. Siamo ad Antiochia. E da Antiochia la decisione di riprendere il cammino e la preoccupazione di visitare le chiese che si sono venute costituendo nel contesto del primo viaggio missionario, quando Paolo è stato coinvolto da Barnaba ed era presente anche Marco, nipote di Barnaba, che poi si è ritirato nel corso dell'avventura, ed è il motivo per cui Paolo non gradisce affatto che Marco partecipi nuovamente all'impresa. Anzi, c'è questo un motivo per cui i due personaggi si dividono, Paolo e Barnaba. Fatto sta che la nota determinante che bisogna tenere d'occhio, direi proprio come il motivo che scandisce, un motivo musicale, ma una musica che ha una sua melodia propriamente teologica, una capacità di interpretazione, di ermeneutica teologica della storia umana, perché il dato che bisogna tenere d'occhio in questo secondo viaggio missionario mi sembra, ma io ve le dico le cose come le ho recepite e come le ho anche messe a fuoco con gli strumenti che posso utilizzare, ma il meglio che posso offrire anche a voi. Si tratta di mettere a fuoco quello che nell'attività missionaria di Paolo, adesso al servizio dell'Evangelo, significa un passaggio geografico, in primo luogo, dall'Asia all'Europa, dall'Oriente all'Occidente. Passaggio geografico, ma un passaggio che implica l'impatto con nuovi ambienti, con nuove modalità di gestire la vita sociale. Naturalmente, vedete, in tutto questo, sempre sullo sfondo dominante, è la presenza dell'Impero Romano, che ormai impone i suoi criteri amministrativi in Oriente come nell'Occidente, ma è anche vero che nel contesto di questo grande disegno civile e politico che fa capo a Roma, abbiamo a che fare con realtà che conservano delle fisionomie originalissime, con un retroterra storico di millenni, e ancora oggi noi ci chiediamo se mai la Turchia possa diventare Europa, ancora oggi. Ed ecco, Paolo affronta il passaggio nel momento in cui poi si troverà a scoprire come l'Occidente è attuazione di un disegno di amministrazione della società umana, dove non per niente è Roma il valore a cui tutta la vita delle popolazioni che sono disseminate in questo immenso territorio prestano ossequio, e questo per Paolo è motivo di scoperta nel racconto di Luca, una scoperta dolente, una scoperta preoccupata, una scoperta che pone degli interrogativi. Cosa vuol dire avere a che fare con un impero? È un impero da cui non si può prescindere, nessuno può mettersi in testa di fare a meno di Roma. Tra l'altro lui è anche dal punto di vista della burocrazia civile cittadino romano, che non è nel suo contesto storico un particolare trascurabile, tutt'altro, lo vedremo ancora. E al momento opportuno Paolo sa bene cosa vuol dire essere dotato di questa cittadinanza romana, ma è anche vero che Paolo è uno di quelli che vengono dal di là del mare, è un marocchino, quello ancora. Comunque, per come veste, per come parla, per come puzza, per come si muove, è ancora un altro di quelli. È un orientale, d'altronde anche Gesù è un orientale, anche Gesù è un asiatico. Fatto sta, vedete che qui, torniamo al testo, vedete, partenza da Antiochia, Marco non può essere partecipe dell'impresa, Barnaba va per conto suo, Paolo prosegue, con lui si unisce Sila. Lungo il viaggio a Listra, Timoteo, che è di Listra, viene aggregato da Paolo alla comunità di collaboratori che lo accompagnano. Timoteo, tra l'altro, è figlio di madre ebrea, quindi deve essere circonciso, ma è un adulto ormai, giovane ma adulto, deve essere circonciso, e Paolo ci tiene in questo, è figlio di madre ebrea, suo padre è greco, ma la madre, allora Timoteo, e Timoteo sarà poi uno dei grandi collaboratori di Paolo, come sappiamo, c'è addirittura una parte dell'epistolario paolino dedicato alla comunicazione diretta con Timoteo. E dunque qui vedete il viaggio di Paolo che attraversa per via di terra il grande piano, il grande altopiano interno alla penisola anatolica, quella che chiamiamo Turchia, e sembra orientato verso Efeso. Efeso è il capoluogo della provincia d'Asia, sulla sponda del mare Egeo, ma questa meta è irraggiungibile, dice il versetto 6, che attraversarono quindi la Frigia, la regione della Galazia, avendo lo Spirito Santo vietato loro di predicare la parola nella provincia d'Asia. C'è un ostacolo. Provincia d'Asia, si chiama così, provincia dell'impero, Efeso è capoluogo della provincia d'Asia. Altro è un luogo che avrà un'importanza imprescindibile nell'economia complessiva della prima evangeliazione, che rimane riferimento emblematico per tutta la futura evangeliazione fino a noi oggi, Efeso, Gerusalemme, Antiochia, Efeso. Paolo vuole orientare il viaggio verso Efeso, ma non è possibile. E allora, raggiunta la Misia, si dirigevano verso la Bitinia, verso nord. Ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro, ancora un ostacolo. C'è bisogno di chiarire i dettagli di questa vicenda. Certamente si muovono a tentoni, sembra che ci sia un vento contrario. Perché? e così attraversata la Misia discesero a Troade. Si trova a Troade, Troade sul mare Egeo, a nord. E durante la notte apparve a Paolo una visione, gli stava davanti un Macedone, Macedonia è dall'altra parte del mare, in realtà la distanza è esigua, lì poi ci sono i distretti, e dunque un confine che dal punto di vista geografico è transitabile praticamente durante tutto l'anno, anche in pieno inverno, non è in questo senso che quegli spazi sono eterogenei. Il fatto è che quel tratto di mare segna un confine che separa, ve lo dicevo poco prima, l'Oriente dall'Occidente, l'Asia dall'Europa. Ricordate tutti i miei ricordi di scuola media, le spedizioni persiane per penetrare in Grecia, le resistenze dei greci, Leonida e le Termopili, e poi la battaglia di Salamina. Ecco, fatto sta che a Troade un Macedone appare in sogno. Passa in Macedonia e aiutaci. Dopo che ebbe avuta questa visione, subito cercammo. Notate che è la prima volta che compare la prima persona plurale. Per la prima volta Luca chiude. È vero che secondo un altro codice antico, il codice occidentale, la prima persona plurale sarebbe già comparsa nel capitolo 11. Questo è un discorso che interessa filologi del testo, ma per adesso teniamo conto, forse lo dice anche la nota, che qui comunque Luca usa la prima persona plurale, e vedete, così dice, c'è anche lui, che anche lui fa parte della spedizione, lui personalmente, vuol dire che comunque sì, probabilmente c'era anche lui, anche se il suo nome non compare mai, ma certamente è un segnale che rimarca il valore della vicenda in corso. Vedete che qui siamo in gioco. Lui, scrittore, narratore, testimone, noi lettori. Cercammo di partire per la Macedonia ritenendo che Dio ci aveva chiamati ad annunziarvi la parola del Signore. Macedonia, che vuol dire Europa. Quella che noi oggi chiamiamo Grecia, nell'amministrazione dell'Impero Romano, si divide in due province, la provincia del nord, Macedonia, la provincia del sud, Acaia. Macedonia come capoluogo, Tessalonica, Acaia come capoluogo, Corinto. E dunque, ecco qua, salpati da Troade, ci siamo. Facemmo vela verso Samotracia e il giorno dopo verso Neapoli e di qui a Filippi, colonia romana, città del primo distretto della Macedonia, una colonia romana. Filippi. E vedete, Luca ci parla di questa presa di contatto con una realtà quantomeno singolare. Per Paolo, perché vedete, Paolo circola per le strade di quella città e si rende conto che non c'è una sinagoga. In tutte le località dell'Oriente che Paolo ha frequentato fino a questo momento, sempre una sinagoga, piccola o anche comunità consistente di una minoranza, ma una minoranza qualificata di giudei. A Filippi non c'è una sinagoga. Paolo si guarda attorno, è già sotto controllo perché la forza pubblica è inflessibile nei confronti di questi nuovi immigrati e non c'è una sinagoga. Restammo in quella città, vedete sempre la prima persona plurale, restammo in quella città alcuni giorni e il sabato uscimmo fuori. Dunque è sabato, Qui se ci sono dei giudei di sabato, si faranno riconoscere. È sabato. Ma dove? Lungo il fiume, perché di sabato faranno le abluzioni. E infatti di sabato uscimmo fuori della porta lungo il fiume dove ritenevamo che si facesse la preghiera. Vediamo se c'è qualcuno. E che cosa scoprono? Sedutici, rivolgevamo la parola alle donne con l'aria unita. Questa è un'esperienza sconcertante per Paolo. Ci sono donne che pregano, perché la preghiera è degli uomini. Questo in Oriente non succede. Siamo in un altro mondo. Donne che pregano. Vedete, questo è un particolare piuttosto impegnativo. Si siedono e parlano con donne. Ma come? Non si parla con una donna. Io ricordo sempre che due stati ho trascorso in Germania per imparare il tedesco, che rimane come una reminiscenza. In questa scuola, che è un Goethe Institute, c'è un refettorio, si siede, tutti si siedono, sono seduto comunque, e mi sono seduto in un posto, è venuto un amico gli altri studenti, guarda che qui non si può sedere, perché c'è vicino una musulmana. In Germania è capitata a me, non si parla con le donne. Ci siamo seduti e parlavamo con le donne con l'aria unite, e c'era ad ascoltare anche una donna di nome Lidia, commerciante di porpora della città di Tiatira, una credente in Dio. Vedete, probabilmente è di origine pagana, ma poi ha una sua vita religiosa, ma è una donna che sembra emancipatissima e sembra capofamiglia, forse è vedova, ma comunque addirittura conduce un'azienda, è commerciante di porpora, e il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo, e dopo essere stata battezzata insieme con la sua famiglia, è lei capofamiglia? Ci invitò. Se avete giudicato che io sia fedele al Signore, venite ad abitare nella mia casa. E ci costrinse ad accettare, non so, energica questa famiglia, ci costrinse ad accettare. Capofamiglia, decide lei, è una commerciante, gira il mondo, è una donna libera, è una donna. Ci costrinse ad accettare. Vedete, queste cose in Oriente non sono mai successe. Tra l'altro Paolo è uno dei pochi celibi del Nuovo Testamento, e da quando lui è entrato nella vita adulta, dai 2 anni poi non ha avuto a che fare con loro. Sì, cose no. E siamo in Occidente, questo è un altro mondo. Questo è un altro mondo. Cose strane. E questa situazione adesso, vedete, prende un'altra piega ancora. È vero che nella casa di Lidia ospitalità molto generosa e anche una sincera devozione di questa figura femminile, veramente commovente, lo slancio, il fervore di cui dà prova. Guardate un po'. Mentre andavamo alla preghiera, versetto 16, a Filippi adesso un'altra vicenda, sempre a Filippi, colonia romana. Colonia romana vuol dire che è una fondazione che è stata predisposta in maniera tale da conferire la cittadinanza romana a veterani che hanno combattuto nelle legioni e che ricevono l'autorizzazione a insediarsi in località e costruirsi una loro realtà cittadina. E dunque adesso vedete Paolo in piazza a Filippi, e in piazza a Filippi, la agorà, succede che compare un'altra donna, questa volta è una figura un po' selvaggia, dotata di particolari capacità divinatorie, soltanto che è una schiava, ci sono i padroni che la sfruttano. E questa mostra interesse per le cose che dice Paolo e gli altri che stanno con lui, e a un certo punto Paolo non ne può più, e vedete qui nel capitolo 16 leggiamo il versetto 18. Questo fece per molti giorni, finché Paolo, mal sopportando la cosa, si volse e disse allo Spirito: in nome di Gesù Cristo ti ordino di partire da lei. E lo Spirito partì all'istante, ma vedendo i padroni che era partita anche la speranza del loro guadagno. Allora questi subito intervengono e presero Paolo, Sila, li trascinarono nella piazza. Questo è l'Occidente, questo è il mondo del diritto, è il mondo reso sacro dalla coerenza con cui viene gestito, con puntuale fermezza e rigorosa coerenza il diritto, in piazza. E Paolo non capisce neanche quello che sta succedendo, non ha neanche il tempo di dire la sua, e davanti ai capi della città, presentandoli ai magistrati, dissero: questi uomini gettano il disordine nella nostra città, sono giudei, predicano usanze che a noi romani non è lecito accogliere né praticare. Dunque, vedete, ci siamo. La piazza, i magistrati, bisogna liquidare un pericolo pubblico, rappresentato dai cosiddetti giudei. E in realtà il problema serio è la perdita di un guadagno privato. Questo è il problema. E quindi, vedete, bastonate, la folla insorse contro di loro, mentre i magistrati, fatti strappare loro i vestiti, ordinarono di bastonarli, e dopo averli caricati di colpi li gettarono in prigione, ordinarono al carceriere di fare buona guardia. Ed egli, ricevuto quest'ordine, li gettò nella cella più interna della prigione e strinse i loro piedi nei cerchi. La scena adesso qui diventa veramente... come dire, apocalittica, rivelativa, perché vanno a finire sotto, già, la piazza è proprio è il luogo pubblico, il luogo dell'ordine pubblico, il luogo del diritto, il luogo della vita sociale, che si è dotato di strumenti efficaci per garantire il bene universale, scusate parlo male. Ed ecco il sottoterra, un sottoterra infernale, un abisso oscuro, la prigione. E qui il brano che segue è veramente costruito da Luca con una sapienza pittorica davvero commovente, perché dice: terremoto nella notte. Nella notte, vedete, verso mezzanotte, Paolo e Sila in preghiera cantavano inni a Dio mentre i carcerati stavano ad ascoltarli. Già, in quella notte queste menie, Paolo e Sila, i canti, le loro preghiere, e i carcerati sono... Fatto sta che qui adesso un terremoto, vedete, che ha poco a che fare con un effettivo incidente che è rilevato dai sismografi, ha poco a che fare con quello. È il terremoto dovuto a questo modo di trovarsi in fondo a quella discarica dove la piazza del mondo butta quelli che non sono integrati, li butta là, e trovarsi là e cantare in terremoto. E questo terremoto fa sì che poi il carceriere a piena notte si sveglia, si commuove, e dopo qui c'è tutto un cammino di chiarimento, ancora una volta, vedete, è l'Evangelo che che passa attraverso questa vicenda, è l'Evangelo che cresce in modo che non è affatto lineare rispetto a certe nostre immaginazioni, i nostri modi di impostare le cose. È l'Evangelo che cresce attraverso questa presa d'atto da parte di Paolo, che è veramente alle prese con novità che lo disturbano, che lo offendono, sì, ma novità che lo lasciano disarmato e sconcertato. Ma come? Lui? Ma lui è una persona rispettabile, non mi fa male nessuno. Buttato la piazza, la discarica, e là il canto, e il carceriere si commuove. Ma vedete, un evangelizzazione che passa attraverso quello sprofondamento nella discarica, determinata dalla custodia a norma di diritto dell'ordine pubblico. E qui vedete cosa succede. Il carceriere è preoccupato, ma cosa sta succedendo? Cosa devo fare? Vedete il versetto 32? Annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa. Egli li prese allora in disparte, a quella medesima ora della notte, nella vole piaghe, subito si fece battezzare con tutti i suoi. Questo avviene tutto nel corso di una notte, c'è una certa accelerazione. Poi li fece salire in casa, apparecchiò la tavola e fu pieno di gioia insieme con tutti i suoi per aver creduto in Dio. Dunque, vedete, è l'Evangelo che è affiora da quel luogo in cui i nostri personaggi sono stati buttati, da quella discarica, e il carceriere che nella notte lava le piaghe e poi bandisce la mensa, e la casa che si apre, e poi la luce dei sorrisi per aver creduto in Dio. E il versetto 35: fattosi giorno, i magistrati inviarono le guardie a dire, adesso vedete i magistrati vogliono togliersi di mezzo una situazione imbarazzante, e le guardie sono inviate per dire: libera quegli uomini, mandali via. Il carceriere annunziò a Paolo questo messaggio: i magistrati hanno ordinato di lasciarvi andare, potete dunque uscire e andarvene in pace. Ma Paolo dice alle guardie, notate, Paolo dice alle guardie: ci hanno percosso in pubblico senza processo, sebbene siamo cittadini romani, adesso sono fuori, e ci hanno gettato in prigione e ora ci fanno uscire di nascosto. Ma non davvero, vengano di persona a condurci fuori. Vedete? Non una semplice procedura amministrativa, ma qui ci vuole un atto pubblico di liberazione. Questo è il mondo in cui Paolo è entrato e gli altri con lui. Ma cosa vuol dire evangelizzare questo mondo? E infatti adesso vedete, le guardie riferirono ai magistrati queste parole e all'udire che erano cittadini romani si spaventarono. Certo, si spaventarono. Vennero e si scusarono con loro. Dice: ma perché non ce l'avete detto subito? Ma come ce l'avete detto subito? Che trovavamo subito una scappatoia, no? Trovavamo subito una raccomandazione, subito una soluzione. Ah no! Li fecero uscire, li pregarono, però dice: andatevene. E usciti dalla prigione si recarono a casa di Lidia, dove incontrati i fratelli li esortavano, e poi partirono. E adesso di seguito vedete capitolo 17, adesso Filippi arrivano a Tessalonica rimane Paolo insieme con i suoi per tre sabati, dunque non più di tre settimane. e subito lui si rivolge alla sinagoga, a Tessalonica, capoluogo della provincia di Macedonia, c'è una sinagoga, però una sinagoga si vede molto in difficoltà, in un contesto dove la presenza di questi giudei non è evidentemente molto gradita, per cui quando Paolo si dà tanto da fare, questi della sinagoga di Tessalonica si preoccupano e considerano Paolo come un disturbatore, sono in difficoltà, perché Paolo poi tratta con grande disinvoltura anche con quelli che appartengono al mondo dei pagani, che è la realtà maggioritaria. E allora, vedete qui, prendete il versetto 5 del capitolo 17. I giudei, ingelositi, trassero dalla loro parte alcuni pessimi individui di piazza, giudei, facinorosi così, gente disposta insomma a interventi piuttosto energici, tanto per consigliare a chi di dovere come deve comportarsi. Ecco, allora questi vengono assoldati e alcuni pessimi individui e poi coinvolgono la folla, mettono in subbuglio la città. Sono i giudei che non ne vogliono sapere di Paolo, perché in quel mondo Paolo è un disturbatore e li mette in difficoltà. Loro hanno già tanti problemi, che adesso è arrivato anche Paolo, e sono giudei. Presentatosi alla casa di Giasone, dove è ospite Paolo, cercavano Paolo e Sila per condurli davanti al popolo, davanti al Dimos, dice, in pubblico. Ma Paolo e Sila non ci sono. E allora, non avendoli trovati, trascinarono Giasone e alcuni fratelli dai capi della città, gridando: quei tali che mettono il mondo in agitazione sono anche qui, e Giasone li ha ospitati. Tutti costoro vanno contro i decreti dell'imperatore. Vanno contro i decreti dell'imperatore, affermando che c'è un altro re, Gesù. Così misero in agitazione la popolazione e i capi della città che udivano queste cose. Tuttavia, dopo aver ottenuto una cauzione da Giasone e dagli altri, li rilasciarono. Vedete che alla resa dei conti, quel che è importante è poi arrivare al patteggiamento. Patteggiamento giudiziario, patteggiamento che comporta il pagamento di una cauzione. Dunque, i cosiddetti valori delle pubbliche virtù sono affidati al commercio dei vizi privati, ma così funziona a Tessalonica. Dopodiché, subito, quando Paolo ritorna, chissà dove era andato a finire, gli dico: ma scappa, e Paolo va a finire a Berea, sulla via Ignazia, che è una delle strade romane dell'impero, che è orientata in prospettiva a Roma. Arriva a Durazzo, da Durazzo ci si imbarca, poi c'è la via Appia, ma anche a Berea trovo una piccola sinagoga, una realtà, località periferica. Paolo trova un'accoglienza migliore, ma lo inseguono da Tessalonica. E vedete qui il versetto 13: quando i giudei di Tessalonica vennero a sapere che anche a Berea era stata annunziata da Paolo la parola di Dio, andarono anche colà ad agitare e sobillare il popolo. Allora i fratelli fecero partire. Vedete che qui è semplicemente perché Paolo è antipatico, perché Paolo sostiene delle dottrine che sono eterodosse rispetto alla devozione dei giudei tradizionalisti, anche perché queste sinagoghe un po' disperse nel mondo, sì, la devozione è evidentemente compromessa per tanti modi, per tanti motivi, però l'identità sopravvive, e poi c'è la peregrinazione periodica verso Gerusalemme, allora un momento di ripresa, di ritorno, di conversione, sì. Ma non ce l'hanno con Paolo perché è lui che è antipatico, e è perché si rendono conto che in quel contesto in cui loro vivono la figura di Paolo provoca degli squilibri che sono a loro svantaggio, perché in quel certo contesto bisogna evitare assolutamente di turbare un equilibrio istituzionale che è garanzia di sopravvivenza. Quando qui, vedete, nel versetto 5, quelli di Tessalonica, dice: ingelositi trassero dalla loro parte alcuni facinorosi di piazza, no? Ingelositi, questa gelosia è proprio un la reazione dei deboli, che sono comunemente condizionati da una situazione sociale che li comprime, che li emargina, che li mette in discussione, e che reagiscono in maniera così aspra nei confronti di chi turba quell'equilibrio, che è l'equilibrio in virtù del quale possono sopravvivere, perché stanno ingabbiati dentro a quella situazione di emarginazione. Ebbene, questo è Paolo, vedete, questo è l'Occidente, qui è l'Evangelo, come entra l'Evangelo? Tant'è vero che adesso, vedete, nel nostro capitolo 17, da Berea, questi suoi fratelli, così vengono denominati, questi che hanno accolto l'Evangelo, perché comunque c'è sempre di mezzo anche la realtà di figure femminili, come abbiamo constatato, e invece di proseguire sulla via Ignazia lo trasferiscono a sud, se lo portano appresso, se lo caricano di pelo e lo portano ad Atene. E adesso qui ad Atene vedete un episodio straordinario, perché vedete, Paolo è tutto solo ad Atene. Prendete nel capitolo 17 il versetto 16: mentre Paolo li attendeva, Sila e Timoteo, dovrebbero, ci sono sedie, Sila e Timoteo dovrebbero raggiungerlo ad Atene, sono rimasti là, loro possono ancora muoversi con una certa libertà. Paolo ad Atene è un centro universitario, non è più l'Atene dei tempi di Pericle, è un centro universitario, un luogo di studi, scuole di filosofi, cultori, no, delle antiche tradizioni didattiche, e dunque ad Atene Paolo si muove, vedete, versetto 16: e mentre li attendeva fremeva nel suo spirito al vedere la città piena di idoli. Azzonzo per la città, e tra l'altro questa è proprio l'idolatria del mondo accademico, già in questo caso, vedete, se precedentemente a Filippi, poi a Tessalonica, la piazza, l'ordine pubblico, il diritto e il magistrato, qui a Tessalonica è l'accademia. È l'ambiente della elaborazione culturale, e che Paolo sta riscontrando guardandosi attorno come un accumulo di idolatria. E questo significa per Paolo Tra l'altro sembra proprio che ad Atene non ci sia neanche una minoranza di giudei, forse sì, qualcuno sì, poi veniamo a sapere che qualcuno sì, ma certamente non c'è una sinagoga, ed è un approccio proprio al mondo dei pagani nel suo nucleo costitutivo come luogo di elaborazione culturale. E quindi Paolo parla, interroga, chiacchiera e viene osservato, ci fa la figura di un personaggio petulante che racconta notizie strane. D'altronde lì c'è un interesse per tutto quello che si dice di nuovo nel mondo, ma dicono alcuni, ma è uno di quelli che vengono dall'Oriente, sono questi nuovi predicatori, elaborano nuovi prodotti culturali che cercano di vendere sul mercato, tra l'altro sembra che qui si faccia riferimento a una duplice divinità, maschile Gesù, femminile Anastasis, come se fosse il nome di una divinità femminile. Anastasis vuol dire resurrezione. Non ho capito niente, ma Paolo parla, girondolando per Atene. E adesso, vedete, arriva il momento in cui, versetto 19, presolo con sé, lo condussero sull'Areopago e dissero: ma possiamo dunque sapere qual è questa nuova dottrina predicata da te? Cose strane per vero ci metti negli orecchi, desideriamo dunque conoscere di che cosa si tratta. Tutti gli ateniesi, infatti, e gli stranieri colà residenti non avevano passatempo più gradito che parlare e sentire, parlare delle ultime novità. L'Areopago è una specie di tribunale superiore, una specie di senato accademico di controllo. Bisogna verificare i titoli, e allora ecco, c'è anche un certo fastidio dei dotti in commissione, quando ci siamo presi anche la briga, dobbiamo anche stare a verificare quello che vali tu, insomma, però c'è anche un po' di curiosità, qui si parla di un certo prurito per il nuovo. Bene, e qui vedete Paolo alla fine fa un bellissimo discorso. Bellissimo, che è proprio un'espressione lucida e molto sapiente di catechesi rivolta al mondo dei pagani. E vedete qui Gesù, Paolo alzatosi in mezzo all'Areopago, dice: cittadini ateniesi, vedo che in tutto siete molto devoti, e l'esordio del discorso fa riferimento al fatto che Paolo, girando per Atene, ha visto un altare dedicato al Dio ignoto. Ecco, dice, il Dio ignoto io ve lo annuncio, è proprio quello, sono venuto per un Dio ignoto. E dice: il Dio ignoto è colui che è creatore dell'universo, è colui che è datore della vita, è colui che imposta la relazione con noi, nel senso che noi siamo interlocutori suoi, immagine sua, e non lui, immagine nostra, è lui che presiede all'oggi, alla scadenza odierna della storia umana. Già, prendete il versetto 30 del capitolo 17. Dopo essere passato sopra i tempi dell'ignoranza, è Paolo che sta parlando, ora Dio ordina a tutti gli uomini di tutti i luoghi di ravvedersi, poiché egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare la terra con giustizia per mezzo di un uomo che egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col resuscitarlo dai morti. Dunque, adesso questo giorno è arrivato, è il giorno in cui l'umanità è tirata fuori dalla ignoranza. E questo vale per tutti dovunque, il giorno con il quale ci è dato appuntamento riguarda quel giusto che è designato a questo scopo e per questa ricapitolazione cosmica e storica di tutto e di tutti in obbedienza a Dio, dal momento che è passato attraverso la morte, dal momento che è risorto. Questo fa di lui il giusto. E dunque, quando sentirono parlare di resurrezione di morti, alcuni lo deridevano, altri dissero: ti sentiremo su questo un'altra volta. E così Paolo uscì da quella riunione. Vedete la reazione del pubblico? Paolo, beh, non è un personaggio pericoloso, piuttosto un personaggio ridicolo. E Paolo, vedete, se ne esce con la coda tra le gambe. Ma questo è il mondo dei pagani, ma questo è l'Occidente, questo è il mondo della cultura, questo è l'ambiente che costituisce proprio il prodotto a cui le persone acculturate disseminate in una realtà geografica amplissima fanno riferimento come valori preziosi, e Paolo è sconcertato. E di per sé la soluzione per quanto riguarda lui personalmente è una soluzione innocua, in altri momenti è stato bastonato, ma è una soluzione innocua, no? ma è umiliante. Ma questo non significa che allora Paolo assuma un atteggiamento, si dice questo, un atteggiamento di contestazione aspra, maledetti, no, si rende conto che c'è bisogno di un discorso, c'è bisogno di una capacità di comunicare, c'è bisogno di... L'evangelizzazione implica tutto un gravoso, intenso, appassionato cammino di rielaborazione culturale. Di questo si rende conto che lui, con la sua magnifica prestazione di catecheta al servizio dell'Evangelo, ha fatto un buco nell'acqua. E con questo non dice allora quelli sono dei mascalzoni perché l'idolatria è dominante. Questo lo sappiamo già, che l'idolatria è dominante sempre dappertutto, ma come l'affrontiamo? E vedete qui adesso, ancora qualche momento, poi salutiamo Umberto che è venuto a trovarci e gli diamo la parola. Ma vedete che qui il testo del capitolo 18 dice che subito dopo questi fatti Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Dunque Paolo si vede che è preso dalla necessità di un ripensamento profondo, ed è tutto solo perché quei due ancora che dovevano raggiungerlo ad Atene non sono arrivati. Si trasferisce da Atene a Corinto, capoluogo della provincia di Acaia, che è una città piuttosto popolosa, c'ha due porti, tra l'altro città commerciale, quindi c'è un'attività molto intensa. E Paolo, vedete, il racconto di Luca ci precisa che è in una situazione di estrema miseria, anche miseria dal punto di vista materiale, tant'è vero che per sbarcare il lunario deve rimettersi a lavorare manualmente, perché trova dei profughi che sono del suo stesso mestiere, perché questo è l'ambiente frequentato da Paolo a Corinto, l'ambiente dei profughi. Sono due che si chiamano Aquila e Priscilla, sono oriundi del Ponto, ma sono stati espulsi da Roma in seguito all'editto di Claudio Imperatore nell'anno 49 dopo Cristo, ne parla Svetonio, per certi disordini avvenuti nell'ambiente. A Roma c'è una comunità di giudei molto consistente, è una minoranza di giudei, è già da tanto tempo, generazioni, ma evidentemente c'è qualcuno che ha disturbato un certo equilibrio, per cui è venuta l'autorità, ha detto questi devono essere esclusi. E si trovano a Corinto e Paolo va ad abitare con loro e si recò a vivere con loro poiché erano del medesimo mestiere, si stabilì nella loro casa e lavorava, erano infatti di mestiere fabbricatori di tende, questo lo sappiamo già, tende, stuoie, tappeti, un'attività tipicamente orientale, tappeti, e questa è la sua attività, l'azienda di famiglia a Tarso, adesso si mette a lavorare. Dunque questa è la situazione, vedete, in cui si trova Paolo in Europa, in Europa. A Corinto c'è una sinagoga, c'è una comunità di giudei, certo. E Paolo la frequenta di sabato, poi quando finalmente viene raggiunto dai suoi due collaboratori ha più tempo a disposizione, e poi anche lì ci sono tensioni, perché sono quelli che non gradiscono la presenza di Paolo, e Paolo si ritira quando avrà poi più tempo per dedicarsi allo studio, alla preghiera e alla conversazione, alla testimonianza catechetica. Vedete qui nel capitolo 18, versetto 5, quando giunsero dalla Macedonia Sila e Timoteo, Paolo si dedicò tutto alla predicazione, affermando davanti ai giudei che Gesù era il Cristo. Ma poiché essi gli si opponevano e bestemmiavano scuotendosi le vesti, disse: il vostro sangue ricada sul vostro capo. È l'ambiente giudaico di Corinto. Io sono innocente, d'ora in poi andrò dai pagani, i pagani accolgono, sono interessati, e c'è una realtà comunitaria che si sta formando, e poi una delle grandi chiese del Nuovo Testamento, la chiesa di Corinto, con tutti i problemi che dovrà affrontare. E allora, andatosene di là, entrò nella casa di un tale chiamato Tizio Giusto, che onorava Dio, ma un pagano, e la cui abitazione era accanto alla sinagoga. E succede addirittura che Crispo, capo della sinagoga, credette nel Signore insieme con tutta la sua famiglia. E anche molti dei corinzi, udendo Paolo, credevano e si facevano battezzare. Dunque, la chiesa di Corinto, dove bisognerà affrontare tutte quelle situazioni di incertezza e anche di ambiguità che Paolo metterà a fuoco mediante i suoi scritti nella prima e nella seconda lettera. Fatto sta che Paolo rimane a Corinto per un lungo periodo, secondo le sue consuetudini, un anno e mezzo. Tra l'altro c'è qui nel versetto 9 di nuovo il ricordo di un momento di intensa preghiera notturna. Ricordate il sogno a Troade, in Macedone, che diceva Paolo: vieni ad aiutarci. E adesso, una notte, in visione, il Signore disse a Paolo: non avere paura, ma continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male, perché io ho un popolo numeroso in questa città. E così Paolo si fermò un anno e mezzo insegnando tra loro la parola di Dio a Corinto. Dunque, io ho un popolo numeroso in questa città. Già, in questa città. Notate che anche questa terminologia non è affatto banale. Ho un popolo numeroso in questa città. Ricordate il libro di Giona. Giona a Ninive, c'è un popolo in questa città, Ninive. Ma cosa vuol dire dedicarsi al servizio dell'evangelizzazione in questa città, in questo mondo, nel contesto in cui la cultura dei pagani così dominante, ma non solo, è tutto un ordinamento della vita civile, è tutto un equilibrio delle relazioni sociali, è tutto un impianto della, delle strutture amministrative, questa è la città. E qui, vedete, succede un fatto, e qui poi ci fermiamo. Perché? Versetto 12. Mentre era proconsole della Caia, Gallione, questa è una data sicura perché è stata trovata anche la lapide, tra il 51 e il 52 dopo Cristo. Questo Gallione era fratello di Seneca, proconsole, è una provincia senatoria. Sono due tipi di province, provincia senatoria, benissimo. Gallione, supremo magistrato, tutto fa capo a lui, capo della provincia, la Caia, tutto fa capo a lui, tutto. Roma. E dunque i giudei insorsero in massa contro Paolo e lo condussero al tribunale dicendo, dunque l'ostilità dei giudei si esprime adesso come un'accusa rivolta a Paolo perché è promotore di un fenomeno religioso considerato illegale, risentimenti da parte del suo stesso ambiente, e lo presentano con questa imputazione: costui persuade la gente a rendere un culto a Dio in modo contrario alla legge. Quale legge? Paolo stava per rispondere, vedete, Paolo si deve difendere, stava per rispondere, succede un fatto, stava per rispondere, ma Gallione disse ai giudei, se si trattasse di un delitto, di un'azione malvagia, o giudei, io vi ascolterei come di ragione, ma se sono questioni di parole, o di nomi, o della vostra legge, vedetevela voi, io non voglio essere giudice di queste faccende, vedete, Gallione rifiuta di procedere a modo suo. Noi diremmo che questo è un bel vantaggio per Paolo. Quelli hanno fatto appello al magistrato romano perché pensavano di poter ottenere una condanna nei confronti di Paolo. Ma il fatto è che Gallione sta dicendo: guardate che non mi interessa niente, guardate che questo per me è un fastidio, spostatevi da qui, guardate quello che succede. Leggiamo bene, perché vedete che Luca parla attraverso i fatti che racconta, non sto dicendo adesso le sentenze dottrinali, qui dice, li fece cacciare dal tribunale, fuori, e allora tutti, poi secondo certi cosi, tutti i greci, la gente di piazza, afferrarono Sostene, è il capo della sinagoga, il capo della sinagoga di Corinto, afferrarono Sosta e lo percossero davanti al tribunale, ma Gallione non si curava affatto di tutto ciò, vedete, sotto gli occhi dei carabinieri, bastonato, è il capo della sinagoga, e tutti sghignazzano, e non, basta, voleva addirittura fare appello al magistrato per le loro motivazioni, ma questi bisogna subito tutti già condannarli prima ancora di ascoltarli. Notate che questo di per sé è un passaggio benefico per Paolo, ma in realtà, vedete qui, ai suoi occhi, agli occhi di Paolo, diviene lo spettacolo che descrive in modo sorprendente, disgustoso, come questo mondo faccia spietatamente esercizio del potere a danno dei più deboli. È qualcosa, vedete, che in questo piccolo episodio qui normalmente non viene mai preso in considerazione, ma fateci caso, siamo nel secondo viaggio missionario di Paolo, l'unico episodio qui, proprio il disprezzo per il giudaismo. È già un antisemitismo che serpeggia. E Paolo è sconcertato, lui, beh, se ne va indenne e tutto contento. E no, questa è come la mettiamo. Vedete, qui sono sempre porte che si chiudono. Porte che si chiudono, e da dove andiamo a parare adesso? E allora ci siamo, adesso ci fermiamo, vedete che Paolo si trattenne ancora parecchi giorni, dunque ancora qualche giorno, poi bisogna partire, infatti parte, si fa radere in modo tale che ha fatto un voto, si imbarca, vuole andare, va a Gerusalemme, dovrebbe ad Antiochia, ritorna ad Antiochia. Capitolo 18, versetto 22. E ritorna là da dove era partito, Antiochia, ma passando per Gerusalemme ha fatto un voto. Fermiamoci. Ecco. Allora,
ci seguiamo? Comincio?
Sì.
Dato l'orario non abbiamo molto tempo.
Io sarei stato qui per molto più tempo, però prendiamo una sedia magari.
Sì, qua.
Umberto Spagna, un amico che viene da Reggio Calabria, dal gruppo di Reggio Calabria, e che si sta occupando in quest'ultimo periodo di far parte di una commissione che ha un po' elaborato il progetto, diciamo così, per commemorare la figura di Monsignor Antonio Lanza.
Ecco la foto di Lanza, il vostro grandissimo concittadino. Vescovo di Reggio Calabria dal 43 al 50, nato a Castiglione Cosentino. Poi ne parleremo brevemente sulla biografia, dopo entreremo in qualche... Sì, se la fate la potete fare poi la foto, vi fate la foto quando avrete una sede. Questa è la foto ufficiale. Un grande pastore, un grande...